Luigi ci chiede perché il sedere umano è grande. Ma rispetto a quello degli altri animali, effettivamente il sedere umano è tendenzialmente molto grande. Ovviamente ora stai pensando che tutto dipenda da una selezione sessuale. Io penso che il gusto sessuale abbia inciso nella scelta del partner, ma non sia stato preponderante. Penso che l'elemento chiave sia la posizione seduta. Tendenzialmente è una posizione molto insolita nel regno animale e quando è presente avviene per poco tempo. In sostanza, la massa grassa delle natiche è un comodo cuscino e evita di avere dolore. Ad esempio, chi è malato necessita per forza di una superficie morbida che attutisca il peso. Penso che questa sia la chiave di lettura principale. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e segui per saperne di più. Catello ci chiede: devo scegliere un nome per mio figlio, mi dai un suggerimento? Boh, senza pensarci troppo andrei su Angelo, però volendo essere più rigoroso nella risposta, direi che è un fatto di gusto. Innanzitutto devi prima analizzare il cognome, cioè il nome deve risuonare bene vicino al cognome. Ovviamente se il tuo cognome è un po' particolare, stai attento. Ad esempio, se il cognome è Lampa, direi di evitare Dario e Dina. Personalmente eviterei i nomi stranieri a meno di qualche motivazione specifica ed eviterei i nomi che possono dare luogo a equivoci, tipo Samantha con o senza H. Comunque, non dimenticare di valutare anche il nome dei tuoi genitori o dei tuoi suoceri, perché se tu e il tuo partner siete qui, lo dovete a loro. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Biagio ci chiede: in uno scontro tra una tigre e un leone, chi ha la meglio? Ma non è un caso che il leone venga celebrato come il re della foresta. La tigre muscolarmente è più forte, ma ci sono due elementi che rendono il leone vincitore in un possibile scontro: la criniera e l'allenamento. La criniera, oltre a creare un aspetto di maggiore possenza, svantaggia e attutisce i colpi alla gola. Poi, mentre la tigre è solitaria, il leone passa molto tempo a lottare con altri leoni, per cui sarebbe più abituato a gestire uno scontro del genere. Però stiamo ragionando su uno scontro frontale. In un'imboscata da parte della tigre, l'esito potrebbe essere però diverso. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Caterina ci chiede: perché nei video dici ci chiede e non mi chiede? Grazie per la domanda. Ci sono due motivi. Il primo è che faccio parte di una società di consulenza, per cui rispondo a nome anche dei miei colleghi. Questo tranne nei casi in cui le domande siano a titolo personale o in caso di opinione. In secondo motivo è che queste domande sono rivolte a tutta la comunità, quindi anche a te che mi stai sentendo, cioè a tutti quelli che mi seguono su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Telegram. Per cui chiunque nei commenti può dare una sua diversa risposta, cioè con questi video, lancio anche dei dibattiti che spesso sono formativi anche per me. Anche quando le persone non sono d'accordo con me, di solito non cancello mai i commenti e rispondo tra l'altro sempre, tranne appunto nei casi in cui siano offese o insulti. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Marcella ci chiede: come fanno i gatti a vedere al buio? No. I gatti non vedono al buio. I gatti vedono molto meglio di notte rispetto agli esseri umani perché il loro occhio è fatto in modo diverso, ma se è completamente buio non ci vedono. La loro retina è formata da coni e bastoncelli. I coni permettono di distinguere il colore, mentre i bastoncelli fungono da fotorecettori. I gatti hanno un gran numero di bastoncelli che gli permettono di vedere in penombra e invece un minor numero di coni rispetto a noi, per cui vedono più sbiadito. Hanno una specie di specchio chiamato tappeto lucido che riflette la luce che entra verso i bastoncelli, permettendo una migliore visione notturna. Per questa ragione, ad esempio, quando facciamo una foto con il flash a un gatto, i suoi occhi brillano. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Andrea ci chiede: vorrei iniziare a fare ripetizioni private. Come segno le ore? E il mio consiglio è di essere formali perché stai lavorando e il tempo che regali a una persona è un mancato guadagno con un'altra. Per questa ragione suggerisco di tenere una tabella in cui segni le ore e i minuti per ogni lezione. Poi consiglierei anche di farla controfirmare allo studente in modo da evitare contestazioni. Se puoi interessare, ho realizzato un PDF da stampare e compilare e te lo faccio vedere. Andiamo su shop.a2c.it e andiamo a prendere il documento. Lo mettiamo nel carrello carrello e lo acquistiamo. Il modulo va compilato per ogni giorno di lezione che tieni e si inserisce l'orario di inizio e fine. Poi ogni volta si fa il totale della giornata e il totale della consulenza generale, in modo da avere sempre chiaro il quadro della situazione. Così sei tutelato sia tu e sia anche il cliente. Lascio anche un codice di sconto del 10%, 1VK910. Rossella ci chiede: quando si firma, si mette prima il nome? Assolutamente sì. L'elemento primario che ci contraddistingue è il nome. Il cognome è una specificazione ulteriore. Il cognome antiquamente nacque per specificare di essere figlio di, oppure che si esercitava una certa professione, o si aveva una particolare caratteristica fisica, o si proveniva da una certa città. Quindi in italiano la specificazione va sempre dopo il sostantivo. C'è un'unica eccezione in cui si può anteporre il cognome, che è quando per comodità si deve realizzare un elenco alfabetico, ad esempio quando si fa l'appello a scuola, per capirci. Concludo aggiungendo che anche il titolo si riferisce al nome. Ad esempio, io sono l'ingegnere Angelo Rizzo, non sono l'ingegnere Rizzo. Se hai altre domande, scrivimi nei commenti e seguimi per saperne di più. Enzo ci chiede: perché le merci in arrivo dalla Cina giungono al porto di Rotterdam? Non è sempre così. Dipende dove devono arrivare le merci, però se le merci sono dirette al centro nord Europa è più economico utilizzare i porti di Amburgo o di Rotterdam anziché passare per l'Italia o per la Grecia e poi mettere le merci su treno. C'è poi da considerare che il porto di Rotterdam è grandissimo ed è ottimamente collegato con le linee ferroviarie. È chiaro che noi siamo svantaggiati dall'infrastruttura ferroviaria, che a sua volta è condizionata dall'orografia italiana, cioè dal fatto che abbiamo molte montagne che rendono disagevoli i tracciati. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Sandra ci chiede: perché in Cina c'è il comunismo? Ma diciamo che è uno pseudo comunismo. A tal riguardo cito una frase di Deng Xiaoping, a capo della Cina negli anni 80, che dice: non importa che il gatto sia bianco o nero, purché prenda il topo. All'inizio del 1900 l'impero cinese era al collasso e nel 1912 fu dichiarata la Repubblica, sebbene il paese fosse in grosse difficoltà. Gli americani appoggiavano i nazionalisti, che tuttora sono sull'isola di Taiwan, mentre nel 1921, su emulazione dei sovietici, fu fondato il Partito Comunista Cinese. I giapponesi negli anni 30 cercarono di approfittarsi delle difficoltà e invasero la Cina, e al finire della guerra, nel 1949, prevalse il Partito Comunista Cinese nello scontro tra i nazionalisti filo-statunitensi e appunto il Partito Comunista. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Marco ci chiede: perché Taiwan non fa parte della Cina? Chiariamo che di base c'è un equivoco. Si tratta di due stati diversi che cercano di entrambi di affermarsi come Cina. Da una parte c'è la Repubblica Popolare Cinese, che ha prevalso nel 1949, e dall'altra ci sono i nazionalisti cinesi che hanno perso e si sono rifugiati sull'isola di Taiwan, mantenendo il preesistente nome di Repubblica di Cina, cioè continua a sussistere una guerra civile tra pseudocomunisti e nazionalisti. Ovviamente dietro i nazionalisti ci sono gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare vorrebbe entro il 2049 invadere e annettere Taiwan, ponendo fine alla guerra civile. Questo però ovviamente non avverrà. Seguimi per saperne di più. Fabio ci chiede: un ingegnere chimico può fare calcoli strutturali? Scrivimi nei commenti, secondo te, che titolo di studi aveva Gustave Eiffel, il progettista della famosa torre? Passiamo alla risposta. Bisogna precisare che nel 2001 uscì il DPR 328-2001, che divide l'attività di ingegneria in tre parti: l'ingegneria civile e ambientale, l'ingegneria industriale e l'ingegneria dell'informazione. Quindi, solo chi è iscritto nell'albo nel settore ingegneria civile e ambientale può progettare opere edili e strutturali. Per chi non lo sapesse, chi si è laureato in ingegneria non è ingegnere, ma lo è solo chi è iscritto all'ordine. Premesso questo, chi si è laureato con vecchio ordinamento universitario, come me per esempio, ha avuto la possibilità di iscriversi a tutti e tre i settori, per cui può svolgere anche calcoli strutturali. Sta poi all'etica professionale, chiaramente, autovalutare la propria competenza. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Mauro ci chiede: devo sposarmi, come faccio a organizzarmi con i vari fornitori? Anche se non sono fatti miei, non posso non segnalarti che con devo Non parti molto bene. Riflettici, non dico altro, anche perché non ci conosciamo. Per organizzare i tempi, la soluzione migliore è un cronoprogramma, cioè un grafico in cui stabilisci la successione di tutte le attività da fare e i fornitori da scegliere. In questo modo eviti di partire troppo tardi e vivrai la cosa senza ansia. Se puoi interessare, ho realizzato un foglio di Excel che può aiutarti. Andiamo su shop.aduc.it e andiamo a prendere il documento. Lo mettiamo nel carrello, lo acquistiamo. Iniziamo ad esempio con il sopralluogo presso, ad esempio, tre locali. Ipotizziamo 3 settimane, poi bisognerà incontrare con contattare tutti i fornitori, mettiamo giù le date e sapremo quando partire. Lascio anche un codice di sconto del 10%, 1VK910. Mena ci chiede: perché non metti il tag della persona che ti ha fatto la domanda? Beh, questi video li pubblico su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Telegram. Tra l'altro ti invito a seguirmi anche sugli altri social. Di conseguenza non posso taggare la persona, a meno che non faccia parte di quel social, però il video è sempre lo stesso. Poi in verità c'è anche un altro motivo, ed è che il video lo pubblico molti mesi dopo la richiesta e spesso mi dimentico quell'username da quale piattaforma è. Di solito nel video cito solo il nome che ricavo dall'username del commento di richiesta e nel caso in cui non si capisca il nome lo chiedo espressamente. Concludo specificando che rispondo a tutte le domande tramite commento, ma seleziono solo alcune per la risposta tramite video. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Vittorio ci chiede: perché la Corsica non è italiana? Premetto che credo nel principio di autodeterminazione dei popoli, quindi se ad esempio i Sardi o i Veneti non vogliono far parte dell'Italia, secondo me è giusto che non ne facciano parte. In sintesi, la Corsica faceva parte della Repubblica di Genova, la quale non aveva soldi per sedare le rivolte in Corsica, aizzate dai francesi, attenzione a questo elemento. E con grande furbizia pagò i francesi per gestire l'ordine pubblico. Ma ad un certo punto Genova acquisì un debito verso i francesi così alto che per pagarlo dovette dare in pegno l'isola. Poi i francesi invasero anche Genova, per cui si chiuse la partita. Concludo dicendo che semplicemente la Corsica, secondo me, deve andare ai corsi. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Fabiola ci chiede: è più corretto dire miliardo o bilione? No, questa domanda è pericolosa. Fino al milione non ci sono problemi. Dopo occorre spiegare la scala lunga e la scala corta. Nel mondo anglosassone ed arabo, dove c'è la scala lunga, bilione è 1.000 milioni. Nel resto del mondo, dove c'è la scala corta, corrisponde a 1 milione al quadrato, cioè 1 milione di milioni, cioè 10 con 12 zeri. Quindi è pericolosissimo usare a caso il termine bilione, a meno che non ci sia sintonia su quale scala utilizzare. Per essere precisi, in Italia, con la direttiva CE 55 del 1994, si stabilisce che miliardo ha 9 zeri e bilione ha 12 zeri. Stesso concetto all'inverso si ha con miliardesimo e bilionesimo, quindi attenzione al bilione quando si parla con un anglosassone o un arabo. Giusy ci chiede: quanto può vivere l'essere umano? Ma premetto che più che alla quantità consiglio di prestare attenzione alla qualità della vita. Comunque, attualmente il record di longevità è della francese Jeanne Calment, con 122 anni, anche se alcuni russi dicono che ha imbrogliato. Da alcuni studi dell'Albert Einstein College si pensa che biologicamente si possa arrivare fino a 150 anni. Il punto chiave è la capacità di riprendersi dopo una malattia. Più si invecchia e più è improbabile riprendersi. E questo succederà a tutti noi. Cioè, ci sarà un momento della nostra vita che, a causa di un evento avverso, ci avvieremo verso una degenerazione del nostro corpo. Per questa ragione consiglio di investire in momenti di qualità. Se hai altre domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Nicola ci chiede: il tempo esiste? È una domanda apparentemente semplice, ma che in realtà è impegnativa. Il tempo è una percezione di successione di eventi. Se non ci sono eventi, il tempo non esiste. Forse. Più passeranno i secoli e forse più ne sapremo qualcosa di più. Ora, ad esempio, sappiamo che il tempo è anche funzione della velocità. Nel canto terzo dell'Inferno, Dante dice: quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando il turbo spira. Cioè immagina l'assenza di tempo come una tempesta di sabbia dove non c'è direzione. Quindi direi che il tempo è una nostra bussola che ci serve per orientarci. In questo senso direi che quindi sì, il tempo esiste. Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Mattia ci chiede, vorrei saperne di più sul Radon, cosa mi consigli? E ho realizzato una piattaforma di formazione online dove sono presenti dei corsi sul Radon. Nel tuo caso consiglio il corso base che permette di capire come entra il Radon nelle nostre case e come proteggersi. Ho chiesto a varie persone che lo hanno seguito se era comprensibile. Basta una conoscenza da scuola superiore. Vediamolo insieme. Bisogna andare su formazione.a2c.it e registrarsi. Poi occorre andare sul corso che interessa e pagare tramite PayPal. Automaticamente si avrà accesso al corso. È presente un forum interno, un esame iniziale e finale, e le lezioni sono dei video della durata complessiva di 1 ora e mezza. Si può seguire anche da smartphone. Se si supera l'esame finale, viene dato un attestato di partecipazione. Chiara ci chiede, perché si dice una tonnellata? Dici la verità, stai pensando che viene da tonno. Premetto che la tonnellata non fa parte del sistema internazionale, per cui come sfottiamo gli inglesi e gli americani che con i galloni, così dovremmo astenerci dall'usare la tonnellata. Però deriva dalla botte, che in latino era tunna, quindi dal peso di una botte. Consideriamo che 1 metro cubo d'acqua, cioè grosso modo la grandezza di una botte, corrisponde a circa 1000 chili, 1000 chilogrammi, cioè appunto ad una tonnellata. Quindi quando ci figuriamo una tonnellata dovremmo raffigurarci delle grandi botti. Attenzione però se parlate di ton con un inglese, perché può significare 3 cose. La long ton, cioè 1016 kg, la short ton, cioè 907 kg, oppure la metric ton, che è appunto la 1000 kg. Auguri. Paola ci chiede, come si diventa felici? Ho già risposto in un altro video che la felicità è figlia della consapevolezza e quindi consiglio di rivederlo. Però voglio aggiungere una visione non individuale. Si può diventare felici in 2 modi, per armonia o per contrasto. Cioè si può essere felici insieme agli altri, cioè insieme al proprio prossimo, condividendo il proprio essere, e poi c'è un modello di felicità che si basa su quello che abbiamo in più rispetto agli altri, cioè sull'avere. Quest'ultimo modello non è duraturo perché porta l'individuo, impaurito nel perdere l'avere, a rinchiudersi in un castello dorato, in un costante assedio di logoramento. Quindi la scelta è tua. Con che modello vuoi essere felice? Se hai altre domande scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più.